E benvenuti all'Astronauticast numero 3, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Archer sul forum.
E io sono Marco Zambianchi, alias Marco Zambi o il vostro admin.
Anche in questo numero vi porteremo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
E non solo notizie, ma anche riletture in chiave ironica dei fatti e delle tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale. E ora, Michael, passiamo al sommario di questo numero.
Questa volta abbiamo cercato di dare un'impostazione più rigida al nostro podcast, ma è sempre in evoluzione, e partiamo con le news, un po' più approfondite dell'altra volta, ma poi avremo il piatto forte della giornata, che è il tema del giorno, ovvero il lancio delle satellite Agile, dalle parole del professor Marco Tavani, che è principal investigator, e poi anche del suo collega Guido Barbellini del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. Ma tutto questo lascio la parola al nostro admin, che ne parlerà molto più approfonditamente in seguito. E poi cosa abbiamo?
Sì, abbiamo una rubrica che sta riscuotendo un sacco di successo, il cielo del mese di Alberto Zampieron, meglio conosciuto come Albis85, e poi una new entry assoluta, il nostro Luca Frigerio, conosciuto come Luca, che da questo numero condurrà una rubrica fissa sulla ISS, sulla Stazione Spaziale Internazionale, e in chiusura il calendario del mese con le principali attività, i principali lanci che ci aspettano per la fine di maggio e per il mese di giugno. E allora, cominciamo proprio con le nostre notizie dal forum e lascio la parola a Michael, che ci parlerà di Soyuz.
Sì, è rientrata la Soyuz TMA9, che ha portato a terra l'equipaggio delle spedizioni 14 e il nostro turista spaziale, Charles Simony, e questo significa che avremo ancora Microsoft Office nei nostri computer.
Già.
Non so se è una buona o una cattiva notizia. Intanto c'è da segnalare che Lopez Alegria ha battuto il record di permanenza nello spazio per un americano, e lo stesso record, un po' diverso, è del turista spaziale più longevo nello spazio, diciamo, con 14 giorni per Charles Simony. Insomma, una missione da record.
Beh, era quello che era stato un po' sfortunato, ha pagato 25 milioni di dollari, è stato il primo a pagare sta cifra, e alla fine li ha scontati tutti in giorni aggiuntivi sulla stazione spaziale, beato lui. E dopo questo pettegolezzo sul nostro Charles Simony, introduciamo un argomento un pochino più serio, un pochino più impegnativo, cioè delle variazioni che sono state annunciate, e sono variazioni significative, al programma Orion. Infatti, dopo le sparate, se vogliamo, un pochino super ottimistiche dei primi tempi sulla realizzazione della nuova navetta che sostituirà lo shuttle nell'arco di pochissimi anni, ora sono stati aggiunti due test per il Launch Abort System. Sarà bloccato lo sviluppo della versione cargo, perché in teoria verrà sostituito con delle navette pressurizzate private, in particolare quelle che riusciranno a superare la fase del COTS, e inoltre sono stati aggiunti ben 2 anni alla fase di progettazione della capsula. La NASA smentisce che i ritardi siano imputabili a tagli di bilancio o a difficoltà nella progettazione. Sta di fatto che io non sono mai appartenuto al partito dei pessimisti, ma questa volta devo cominciare forse a ricredermi, perché alcune delle previsioni un pochino più antipatiche che si erano lette sul forum paiono proprio cominciare a prendere forma. Ma vediamo, ne discuteremo in futuro a seconda di quale piega subiranno gli eventi. Ed ecco la parola ancora a te, Michael.
Ci sarà sempre da parlare del piatto forte, che è il lancio di Agile, mi pare, giusto?
Sì, è stato annunciato il 23 di aprile il successo del lancio di Agile con il PSLV, il vettore indiano per carichi leggeri, però davvero non ci prolunghiamo perché abbiamo tutta una ricchissima parte centrale che ne parla, e grazie di avermelo ricordato. E quindi ti passo la parola sulle dichiarazioni bomba di John Young, che dichiara appunto che Ares 1 non funzionerà.
Sì, un polemico John Young. Effettivamente, nello scorso 20 aprile a Newport Beach, in California, John Young, che ricordiamo veterano di 6 voli spaziali, consulente NASA per il programma Constellation, ha stupito il pubblico dichiarando proprio: il prossimo 23 maggio scopriremo che il vettore Ares 1 non è abbastanza potente per portare in orbita Orion. Ora, non si sa perché il 23 maggio, però il 23 maggio è la data, vedremo, aspettiamo con ansia questa data.
Sì, infatti oggi stiamo registrando con un discreto anticipo sul 23, però davvero non sta nella pelle, voglio proprio vedere se darà dimostrazione della sua solita affidabilità, sulla quale non ci ha mai dato prova di smentita, oppure se gli è stata passata una qualche sola. Ma vedremo, non lo so, mi lascia davvero perplesso questa notizia.
Sì, lui lamenta problemi sui carichi, cioè che non ha forza, non ha la forza per sollevare il carico. Non lo so, è stato un po' vago, cioè, polemico e vago, una brutta accoppiata.
È probabile che abbia fatto parte di una qualche commissione dove ha dovuto sottostare ad accordi di non disclosure, o comunque vuole tenere un minimo di riservatezza. No, il problema è che io abbino questo tipo di soffiate da un personaggio che non è certo uso a fare grandi sparate con altre notizie tipo quella che abbiamo commentato poco fa sui cambi alla capsula Orion, insomma, bah, staremo a vedere.
L'immagine che ne esce non è delle migliori.
Sicuramente. Beh, cambiamo un attimo argomento e passiamo a parlare della nostra Sunita Williams, che magari cullava l'idea di riuscire a conquistarsi il record di tempo, diciamo, passato in orbita per un astronauta americano, e questa possibilità gli è stata sottratta visto che si è deciso di riportarla a terra con la missione STS-117, e con lei ovviamente è stato spostato il suo sostituto, che diventerà parte dell'Expedition 15, si chiama Clay Anderson. E quindi purtroppo, anche se Sunita ha sicuramente riscosso il record di permanenza per una donna americana, non ha potuto coronare forse questo sogno, anche se lei non lo ha mai confessato. Ricordiamo che STS-117 rimane programmata per l'8 giugno. Vediamo un po', io trovo che ci sia anche un'altra notizia molto interessante, sempre legata all'argomento di prima, quando parlavamo di John Young e di Orion, cioè le modifiche alla RS-5. Tu che cosa ne pensi, Michael?
Io devo dire che sono probabilmente l'utente del forum meno istruito dal punto di vista dell'astronautica, sono un semplice appassionato.
Non esagerare.
Appunto, trovo interessante potermi confrontare su questi argomenti con gente che ne sa un po' di più. Io voglio sapere un po' qual è il tuo pensiero su questo, perché veramente forse non ho ancora l'idea delle proporzioni, ma qui si parla di, mi pare, del peso di RS-5 che è cresciuto di quasi 3 tonnellate, 2 tonnellate 7. E quindi abbiamo una diminuzione del carico utile del modulo lunare. Cosa ne pensi? Cioè, io voglio sentirlo da te, che sicuramente ne sai più di me.
No, allora tu mi metti sulla graticola più che altro per il motivo che ti ho detto prima. Al di là di quello che posso sapere o no, dai, le conoscenze le possiamo acquisire tutti con le fonti giuste, però quello che mi fa storcere il naso è questo susseguirsi di notizie che secondo me non sono affatto positive rispetto a quanto era stato preventivato dai progettisti NASA nel contesto del rapporto ESAS. Ed in effetti, al di là degli aumenti di peso o delle diminuzioni a cui giustamente tu hai fatto cenno, in particolare la diminuzione del carico utile non è mai una buona notizia. Quello che mi fa più preoccupare, ad esempio, nel contesto di questa notizia è la notevolissima diminuzione dei giorni che il terzo stadio dell'ARES-5 può passare in orbita, in attesa, ad esempio, dell'equipaggio a bordo di Orion ARES-1, che dovrebbe agganciarsi per l'ipotetica missione lunare. Ridurre da 90 a 14 giorni significa avere 3 sole possibilità per l'equipaggio a terra di essere lanciato ed agganciarsi al terzo stadio di ARES-5, perché è possibile fare un lancio all'incirca ogni 3 giorni, e quindi in caso di problemi al terzo rimando bisogna buttare via sostanzialmente il lancio di ARES-5, perché il propellente a bordo del terzo stadio, che ricordiamo resterebbe in orbita, comincerebbe a bollire oltre le specifiche, quindi si perderebbe nello spazio, si disperderebbe con un enorme spreco di denaro. E un altro accenno lo voglio fare alle opportunità di lancio della capsula Orion vera e propria. Si era parlato all'inizio di ben 10 lanci possibili, quindi la possibilità di riutilizzare questa mini astronave per 10 volte. Ora già sono scese a 3. Insomma, sono davvero tanti i passi indietro che io vedo fare in questo periodo, e allora le scelte sono due: o si è comunicato in maniera troppo ottimistica qualche mese fa, oppure davvero ci sono delle grandi difficoltà nello sviluppo di questo progetto. Una cosa è certa, nella mia piccola esperienza posso dire che sono stati fatti degli errori di comunicazione, cioè comunicare in maniera troppo ottimistica oppure lasciare così trasparire delle difficoltà di progettazione via via che i vari design vengono revisionati, è un errore grave che sicuramente non paga a livello di immagine, soprattutto in un momento in cui il congresso americano è propenso a fare un sacco di tagli, e potremmo arrivare al punto che il nostro programma ipotetico lunare diventa semplicemente un programma racchiuso ancora una volta nelle briglie dell'orbita bassa. Staremo a vedere, io spero davvero di essere smentito.
Io non sono un esperto di pubbliche relazioni della NASA, insomma, non so, io ho visto partire con questa idea ottimistica già dai tempi di Sean O'Keefe, diciamo nell'entusiasmo delle missioni robotiche, la necessità di, diciamo, rimbalzare dalla tragedia del Columbia. Sono situazioni strane, speriamo in bene. Cambiando completamente argomento, invece parliamo di Stephen Hawking, che è il fisico di fama mondiale, che ricordiamo è costretto sulla sedia a rotelle da una malattia, mi pare una sclerosi, no? Da ormai più di 40 anni. Il 26 aprile ha compiuto dei voli parabolici grazie alla Zero Gravity Corp, una società che fornisce questi servizi, e quindi ha avuto l'opportunità di sperimentare il 0G, insomma l'assenza di peso. Sono parabole di 20-25 secondi, e nelle fasi di risalita si sono toccati anche gli 1,5G, quindi comunque una sollecitazione particolare per un corpo fragile o comunque diverso da una persona in salute.
Sì, sì.
Il professor Hawking alla fine si è dichiarato molto soddisfatto, perché ha dichiarato che il motivo per cui ha fatto questa cosa è per comunicare che lui vede il mondo come minacciato da problemi crescenti, rischi che minacciano la sua distruzione, e quindi pensa che l'uomo non abbia futuro se non di andare nello spazio, e questo è il suo modo di comunicarlo. Inoltre ha dichiarato che essere stato bloccato su una sedia per 40 anni, la sensazione di potersi sollevare è stata magnifica. Quindi io faccio personalmente i miei complimenti, ma penso di parlare a nome di tutti al professor Hawking.
Sicuramente si sarà divertito un mondo, al di là che si tratti di parabole di pochi secondi o meno, io le farei, solo che a differenza del professor Hawking credo di pesare circa 4 volte il suo peso, e lei avrebbe delle notevoli difficoltà a mantenere il livello di consumi di carburante a posto. Comunque, sicuramente, vabbè, ho dei limiti molto grandi.
Apprezzeresti di più la sensazione di peso nella fase?
Ah sì, sarebbe un momento fantastico. Dovrei portarmi anche una bilancia a quel punto, fare una foto mentre l'ago punta sullo zero, sarebbe veramente un numero fenomenale. Parliamo invece di un progetto totalmente diverso. Si tratta di Hayabusa, la nostra sonda che ha un cuore giapponese, non solo tecnologico, ma sicuramente anche a livello così morale, spirituale, sempre se si può parlare di uno spirito nei confronti di una macchina. Sembra proprio riflettere la tenacia nipponica, visto che dopo tutte le peripezie e le difficoltà tecniche che ha incontrato nel suo rendezvous con l'asteroide Itokawa, ora i tecnici hanno deciso di sfruttare l'unico dei 4 propulsori che sembra in grado di continuare a funzionare per riportarla verso Terra, e utilizzando esclusivamente il gas di xenon che è ancora immagazzinato per circa 30 kg. Quindi si tratta di un viaggio molto molto lungo, circa 50 milioni di chilometri, che dovrebbe coprire da qui al giugno 2010. Vedremo, in bocca al lupo davvero, perché i tecnici giapponesi stanno accumulando un'enorme quantità di esperienza sul controllo di navi spaziali o di oggetti inviati nello spazio che hanno difficoltà di manovra. Davvero, con una sola missione stanno imparando tantissimo. E invece, poi, parlando di viaggi che non vanno a buon fine, direi che potresti dare un'occhiata a questa notizia abbastanza terribile del deragliamento doppio che è occorso al treno che trasportava i rocket boosters al Kennedy Space Center.
Sì, io consiglierei di cambiare la destinazione o meglio il percorso dei treni. Invece di fare direttamente dalla Tokyo al Kennedy Space Center, io passerei da Lourdes, perché ultimamente il programma Shuttle è martoriato di quelle che si possono definire sfortune, inconvenienti. Insomma, in sostanza cosa è successo? Il treno che trasporta i solidi rocket booster al Kennedy Space Center è riuscito a deragliare 2 volte nello stesso viaggio. Prima in Kansas, dove non ci sono verificati problemi particolari. 3 carrozze sono deragliate, sono state rimesse sui binari, e il treno è riuscito a viaggiare autonomamente Tina Sharina per le riparazioni finali. Quello che ha dato più problemi è stato poi in Alabama, dove in un altro deragliamento, questa volta con esiti più tragici, perché è crollato un ponte durante il transito del treno, ci sono stati 6 feriti tra i tecnici, di cui 2 in modo grave, ma sembra che se la caveranno. E poi, se, parlando proprio dello shuttle, delle ripercussioni, insomma, ci sono stati dei danneggiamenti anche ai segmenti che compongono gli SRB. In particolare avevano segmenti per STS 120, per STS 122, insomma sono anche rotolati nell'acqua. Sicuramente c'era da rivedere tutto quanto, analizzare e sicuramente ricostruirli. Non dovrebbe questo, al momento le dichiarazioni ufficiali sono che non dovrebbe avere ripercussioni sui lanci futuri.
Sì, pare di sì, infatti io ultimamente ho letto da alcune news un pochino più approfondite sui media americani che confermano proprio questo, anche perché nell'eventualità di qualche danno è possibile cambiare dei singoli segmenti dei soliti rocket boosters, quindi non buttare via l'intero razzo ma solo le parti che risultassero danneggiate. D'altra parte ci sono alcuni stock già pronti per la spedizione, per cui se dovesse davvero occorrere una sostituzione al volo si possono rispedire. Li facciamo parlare al telefono con Archipeppe, memore dei consigli dati nel podcast numero 0, potrebbe sicuramente dargli una mano in questo senso.
Sì, basterebbe aggiungere magari un vagone in fondo al treno carico di cornetti, potrebbe essere un'idea.
Buono, proviamoci, dai, nei prossimi giorni mandiamo una mail e vediamo cosa ci rispondono.
Stiamo sforando terribilmente gli utenti, quindi andiamo alla notizia successiva, che ancora non è una buona notizia.
Sì, accidenti, ci dispiace molto ricordare a tutti che un astronauta famosissimo, Walter Schirra, ci ha lasciato. È partito per il suo viaggio più lungo il 2 di maggio, alla veneranda età di 84 anni ci ha lasciato, è deceduto per cause naturali, e ora la NASA, ovviamente nella comunità degli amanti dell'astronautica, è il momento del ricordo e del compianto. Ricordiamo che Schirra ha svolto il suo primo volo sulla missione Sigma 7 il 3 ottobre del 62, un volo veramente perfetto che lo ha portato intorno alla Terra per 9 ore e 13 minuti. Ma non solo, Schirra è stato comandante anche di altre 2 missioni, entrambe famosissime in un modo o nell'altro. La Gemini 6, che poi fece rendezvous nello spazio con Gemini 7, il lancio non fu esattamente da manuale, visto che a un certo punto si interruppe la procedura e Schirra, con il suo sangue freddo, evitò di eiettare i sedili della Gemini mentre si trovava ancora a terra, con delle conseguenze terribili per l'equipaggio. Riuscì a capire, nonostante non avesse gli indicatori della capsula a posto, che il decollo non era avvenuto. E la sua ultima missione fu Apollo 7, quindi fu comandante della capsula Apollo, che testò per prima tutti i sistemi in orbita. Fu il primo volo manned della capsula Apollo, e durante questo periodo osò ribellarsi a una tabella di marcia imposta dal centro missione, un pochino troppo restrittiva. Alla fine lui si scusò un pochino per i toni un po' accesi che usò, però non ritornò sui propri passi per quanto riguardava le decisioni che prese in qualità di comandante. Divenne poi un famoso commentatore insieme a Walter Cronkite della CBS fino al 1975, poi divenne un vero uomo d'affari fondando delle sue imprese private, che non avevano poi molto a che fare con lo spazio, fino appunto alla notizia triste della sua morte. Bene, io direi con le notizie abbiamo davvero chiuso. Introduciamoci velocemente al tema del giorno, cioè quello del lancio di Agile, e quindi ci risentiamo più tardi poi per tutte le rubriche già annunciate nel sommario. Eccoci qui, ci siamo appena lasciati alle spalle la lunga carrellata di notizie che si sono succedute a partire dalla fine del scorso numero di Astronauticast, e finalmente arriviamo al momento clou di questo episodio. Tra poco infatti ascolteremo 2 interviste che abbiamo realizzato nelle scorse settimane a ridosso del lancio di Agile. Proprio la sonda Agile infatti è la protagonista di questo numero, come avrete senz'altro capito dal titolo, e a darle idealmente voce sono il professor Tavani, Principal Investigator e membro dell'INAF IASF, e il professor Guido Barbiellini Amidei, impiegato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste come co-principal investigator. Siamo riusciti a raggiungere i 2 esponenti di punta del team di ricercatori che ha seguito la realizzazione del satellite fin dalla progettazione e che ora, con una nutrita squadra di collaboratori, si appresta ad analizzare tutti i dati che saranno ritrasmessi a terra. Dobbiamo sottolineare che la realizzazione di queste 2 interviste è stata notevolmente agevolata dall'estrema disponibilità dei docenti, che molto volentieri ci hanno dato il loro contributo per la nobile causa della divulgazione. Nel caso del professor Tavani abbiamo anche battuto ogni record di distanza, visto che lo abbiamo raggiunto direttamente in India attraverso il suo cellulare nelle ore immediatamente successive al lancio. E nella sua voce noterete infatti una certa emozione dovuta sicuramente alle fresche... niente. La distanza geografica di questa telefonata infatti è anche sensibilmente percepibile nella registrazione che ascolterete e che infatti in alcuni momenti va e viene, si perde qualche parola, comunque nulla che comprometta l'ascoltabilità generale del pezzo. Bene, ora la smetto con queste ciance e vi lascio alla prima intervista, quella del professor Barbiellini. Poi seguirà un estratto dell'audio delle procedure di lancio e per finire ascolterete la voce del professor Tavani. Mi auguro davvero che tutti gli utenti del forum si uniscano a me nei prossimi giorni per ringraziare i due intervistati lasciando un commento sul nostro forum. Quali sono gli obiettivi scientifici principali che si prefigge la missione Agile?
La missione Agile riprende le misure di emissioni di fotoni di alta energia da sorgenti stellari, galattiche, cosmologiche, che sono state interrotte nel 2000 quando la precedente missione di astrofisica gamma, EGRET, a bordo del grande osservatorio intitolato a Compton della NASA, è terminata per un rientro forzato del satellite che aveva il nome CGRO, che vuol dire Compton Gamma Ray Observer. Le emissioni gamma di sorgenti puntiformi locali e cosmologiche non penetrano la nostra atmosfera e quindi devono essere riprese da telescopi, insomma, strumenti che chiamiamo telescopi perché ricordano il segnale, la raccolta dei segnali luminosi al di sopra dell'atmosfera e quindi in orbita, e quindi questa ricerca richiede assolutamente lo sviluppo di capacità spaziali.
Per quanto riguarda invece le particolarità, le potenzialità per così dire esclusive della missione Agile, c'è qualche dettaglio che ci può dare?
Come le dicevo, Agile sostituisce dopo 7 anni di mancanza di presa dati la missione precedente, ma chiaramente nel frattempo le tecnologie sono molto migliorate e quindi Agile, pur essendo meno costoso e meno massiccio, diciamo meno pesante del precedente, riesce a ottenere risultati analoghi, anzi li dovrebbe migliorare grazie a un grandissimo angolo di apertura, cioè visibilità di buona parte del cielo, e una capacità temporale molto molto migliorata rispetto alla missione precedente.
Per, diciamo così, i nostri ascoltatori più tecnici, potrebbe darci una descrizione dei principali strumenti a bordo di Agile, facendo particolare riferimento magari a quelli un pochino più innovativi rispetto a quanto imbarcato da altre sonde del passato?
Io cito gli strumenti che fanno parte del componente scientifica, quella che in gergo si chiama payload. Poi ci sono anche delle ottime novità per quello che riguarda il satellite, che è la base di appoggio, lo spacecraft, ma quello è responsabilità dell'industria, mentre dei ricercatori è responsabilità dello strumento. Direi che Agile si compone di un insieme di 4 strumenti. Il primo, perché i fotoni sono neutri, ma sono molto più rari delle particelle che girano al di sopra dell'atmosfera, che essenzialmente la grande maggioranza sono protoni carichi dei raggi cosmici, serve uno schermo che non fa penetrare le particelle, ma che ne denuncia l'entrata e quindi il resto degli strumenti non registrano la particella carica, che potrebbe essere interessante ma è vista da altri apparati. Noi cerchiamo appunto i fotoni sono neutri, quindi deve essere assente lo scintillatore che fa da schermo, dopodiché c'è un insieme di piani di convertitori di materiale ad alto Z, che in questo caso è tungsteno, e con piani di silicio. Quello che succede è che il fotone si converte in un elettrone e la sua antiparticella positrone, e questi due con la loro direzione vengano rivelati da questi rivelatori al silicio. Ecco, questa modalità di rivelare le tracce nello spazio è abbastanza innovativa, anzi questo qui è il primo tracciatore a silicio che parte nel cielo. Dopo il tracciatore a silicio c'è una serie di rivelatori che misurano anche l'energia, che sono gli cristalli a ioduro di cesio visti da due sensori di luce, e questi danno una misura dell'energia e anche aiutano nella ricostruzione della direzione. E questo strumento, che si chiama mini calorimetro, può lavorare anche da solo, nel senso che può registrare transienti molto rapidi con un grande angolo solido, e questo è una novità anche questa. Inoltre, specifico proprio solo di Agile, è la presenza di un rivelatore a raggi X, quindi sotto alla possibilità di conversione in coppie, e per i quali la direzione viene vista con un sistema a maschera codificata. E questa è un'innovazione, avere contemporaneamente rivelazione di raggi X e raggi gamma è una novità assoluta, quindi Agile potenzialmente si presenta ben preparato per trovare novità. Quindi quello che io chiamerei tutto quello che è nuovo è frontiera, e Agile rappresenta una ricerca di frontiera nel campo sui transienti rapidi e anche su cercare di comprendere i misteri lasciati dalla precedente missione. Gli enti che hanno contribuito maggiormente dal punto di vista scientifico sono l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che si chiama INAF, e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che si chiama INFN. Poi ha collaborato anche il CIFS, e naturalmente l'industria ha eseguito una parte importante di alcune componenti di lettura e di analisi dei dati degli apparati. E infine bisogna ricordare che l'operazione è stata voluta dall'ASI parecchi anni fa, e effettivamente è stata seguita con volontà e con desiderio di portarla a termine dall'ASI attraverso le industrie che lei aveva nominato responsabile della missione.
AM, AMT and AMT in flight mode.
Minus 20.
Ignition armor same.
15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2.
Lift off normal.
Plus 4, plus 5 seconds.
Normally and majestically.
Vehicle up and launch pad say.
Plus 10 seconds.
First stage performance. Normal.
P2 tracking.
P2 tracking. R2 tracking.
Plus 20 seconds. Plus 30 seconds. Plus 40. Plus 50 seconds.
PS, first stage performance normal.
Plus 1 minute.
circa 23 minuti più tardi.
Yes for Traskadov.
Yes. Yes for Traskadov achieved, and I think this is a very good thing that has happened, and onboard guidance has given the command, and the command has been executed. Besides Traskadov of PS4.
PS4 के इंजन द्वारा अपना पूरा परफॉर्मेंस दी और तालियों गड़गड़ाहट के साथ इसका MCC में स्वागत किया गया है.
The initial indications about the apogee perigee I can see, and 551 kilometers and 549 kilometers. It's a, if that's the case, this is a very beautiful and very perfect and very accurate launch.
Agile spacecraft injected.
Agile spacecraft is in its orbit, is in its perfect orbit.
Mission director announcing the successful completion of the mission.
And congratulations, we have achieved a very beautiful, very precise, once again, very, very precise injection of Agile.
In ensuring the injection of the satellite into the correct orbit. And now let us wait for the reception of the satellite signals from the Kenyan ground stations. Thank you all.
La prima domanda che le vorrei fare è legata più agli aspetti umani ed emozionali del lancio, non tanto all'aspetto prettamente scientifico, che, di cui magari parliamo tra un secondo. Mi piacerebbe porre un attimo l'accento sull'aspetto umano di una missione che ha aspettato così a lungo per partire, e poi anche qualche parola sulla vostra collaborazione con l'Agenzia Spaziale Indiana.
Diciamo che è un gruppo di 50 persone, solo tra la componente scientifica e poi in più, se uno aggiunge la componente industriale, quelli che hanno lavorato al progetto è più o meno un numero equivalente, quindi sono 100 persone che in fasi diverse in questi 10 anni hanno lavorato al progetto Agile, e quindi diciamo che c'è molto lavoro, molta intensità, perché Agile è molto particolare come missione spaziale, è avveniristico, diciamo, nel senso che è molto compatto, tutta una idea, una concezione di fare della scienza in modo nuovo, diciamo, dal punto di vista anche tecnico. Quindi c'è molta tecnologia, molto pensiero, molto lavoro sia da parte della componente scientifica che ha costruito gli strumenti, che da parte anche ovviamente dell'industria nostra nazionale. E quindi dopo questi anni di sviluppo, anche qualche difficoltà che abbiamo avuto, alla fine arriva il momento fatidico di un vettore indiano, tra l'altro, che sta davanti a sé nella rampa di lancio e che parte. L'emozione è stata ovviamente fortissima, veramente fortissima. Vedere questo vettore, si chiama il PSLV, nel cielo blu, diciamo, con questo fuoco del primo stadio che poi è stato sganciato, quindi si vede a occhio nudo lo sganciamento del primo stadio e l'accensione del secondo stadio, insomma, col rumore che si sente, è stata veramente una azione molto forte. Ma ancora di più interessante è stata poi quello che è successo, la situazione si è creata dopo, perché poi si segue sul monitor l'andamento. C'è il secondo, c'è il terzo, poi c'è il quarto stadio, quindi ormai siamo a circa 15 minuti dopo il lancio, e il quarto stadio è piccolo, diciamo, abbastanza minuscolo, diciamo, rispetto ai 45 metri circa del vettore iniziale. Il quarto è servito per avere l'orbita giusta, praticamente. Noi abbiamo richiesto al punto di vista scientifico un'orbita equatoriale più possibile vicina all'equatore. Questo è il motivo anche per cui siamo andati in India a lanciare, perché l'India è abbastanza vicina all'equatore. Il quarto stadio doveva fare proprio questa manovra di avvicinamento il più possibile, cosa che ha fatto con grande successo. Noi abbiamo chiesto un'inclinazione meno di 3 gradi, gli anni ci hanno assicurato prima con le simulazioni 2,5, hanno ottenuto 2,4. E quindi veramente la migliore orbita mai ottenuta per l'astrofisica delle alte energie, e siamo contentissimi. L'orbita lì è molto buona perché c'è un fondo di particelle che a noi danno un po' fastidio, quindi che dobbiamo eliminare, molto basso. È la zona della Terra che ha il minor numero di particelle, che bombardano il satellite, quindi è molto ambita come orbita, soprattutto da esperimenti scientifici. Il collegamento con l'India nasce qualche anno fa, quando è stato proposto questo lanciatore. Ripeto, non è facile trovare lanciatori intorno all'equatore, considerando anche che l'Ariane, che è il lanciatore europeo, sì, parte vicino all'equatore della Guyana francese, ma è estremamente costoso e poi lancia solo satelliti molto molto pesanti. E quindi invece il nostro, che è circa 350 kg, aveva bisogno di un vettore, e l'India ce l'ha esattamente giusto per noi, e la collaborazione con l'Agenzia Spaziale Indiana è stata ottima, ma anche e soprattutto con le persone. Sono state delle persone eccezionali, il nostro gruppo sta qui da circa ormai 3 settimane e abbiamo avuto un contatto, un'interazione di lavoro e anche umana con loro veramente straordinaria. Ho anche detto al direttore della base 2 giorni fa, quando l'ho salutato, che al di là poi di come sarebbe andato il lancio, poi sappiamo è andato bene, però 3 giorni fa non si sapeva, una parte del nostro cuore rimane in India, perché veramente siamo stati trattati molto bene.
In termini, diciamo così, invece di contributo che vi aspettate da Agile alla cosmologia, alle teorie cosmologiche, cosa ci può dire?
Dunque, cosmologia, Agile vedrà la componente più energetica dell'universo, perché ha questo strumento molto sensibile ai raggi cosiddetti gamma, che sono dei raggi molto molto energetici, milioni o miliardi di volte più energetici della radiazione che è colta dal nostro occhio, praticamente. Quindi per produrre questa radiazione bisogna avere delle macchine acceleratrici di particelle molto potenti, che sono rare, chiaramente non è che si trovino nel Sole o nelle altre stelle normali, bisogna cercare proprio dei fenomeni molto particolari, e quindi farà una mappa dell'intero cielo con questa capacità di soprattutto avere un grande campo, si chiama campo di vista, che praticamente è il campo che è accessibile allo strumento, e questo con le nuove tecnologie che permettono appunto di avere di non tralasciare anche i fotoni che arrivano inclinati, ma prenderli con un'accettanza molto grande, quindi come se fosse un cono che si apre verso l'infinito, ma è un cono con un angolo di apertura molto grande, con un diametro della base di circa 100 gradi. Questo è veramente enorme, copre circa un quinto, quarto dell'intero cielo ogni volta che punta, e quindi ci saranno molte sorgenti, alcune saranno vicine, altre saranno lontane, e quindi il contributo che noi possiamo dare alle zone più remote dell'universo, quindi alla cosmologia, è di identificare oggetti molto lontani che emettono raggi gamma, che sono galassie attive. A volte ci sono delle esplosioni, si chiamano questi lampi gamma, prodotti da stelle un po' particolari o da superstelle che esplodono, e dallo studio del percorso, diciamo, della luce verso di noi possiamo avere molti contributi diciamo, sulle teorie sia di evoluzione dell'universo, anche sulla propagazione della velocità della luce, e diversi altri aspetti, diciamo, soprattutto dei fenomeni astrofisici di alta energia che avvengono in questi oggetti.
E quindi io immagino anche che ci sarà un lavoro comune con osservatori X come XMM o Chandra, giusto? Perché più o meno sono complementari con queste missioni.
Allora, dunque,
già in orbita.
Ecco, una cosa molto importante di Agile è che oltre alla componente gamma noi abbiamo anche un Imager X. In realtà non è un X come Chandra o XMM, che è un X normale, diciamo così. Questi vengono chiamati raggi X duri, che hanno energia circa 3-4 volte superiori a quelli che tipicamente coglie Chandra oppure XMM, però ci sono molte sorgenti che emettono raggi X duri, e la combinazione simultanea raggi X e raggi gamma è proprio la peculiarità di Agile, non è stato mai realizzato prima per motivi tecnici, di costi, anche di tecnologia, questa combinazione, e Agile per la prima volta, pur essendo piccolo, sia un cubo di circa 63 cm di lato, quindi molto compatto, però ha sopra l'Imager Gamma, ha questo Imager X, è molto leggero chiaramente perché fibra di carbonio, silicio, quindi tutte componenti molto leggere, però molto efficaci. Quindi noi abbiamo la capacità indipendente di vedere questa radiazione X dura e il gamma. Poi chiaramente con Chandra, con XMM e con gli altri, se vogliamo andare invece a energie un po' più diciamo inferiori rispetto agli studi, quindi ai raggi X normali, diciamo, allora dobbiamo certamente metterci in collegamento sia con questi telescopi sia con Integral, perché c'è anche Integral, che è l'altra missione dell'ESA, importante e attiva in questo periodo, anche loro sui raggi X duri sono capaci di fare questa situazione, sia anche con SWIFT, missione della NASA, anche quello per raggi X duri, però dedicata ai lampi gamma. Quindi abbiamo 4-5 satelliti con i quali noi possiamo dialogare e speriamo di collaborare fortemente con loro.
L'ultimissima domanda ci servirà per diciamo, mettere in luce il lavoro delle istituzioni italiane, che è un qualcosa che al grande pubblico passa sempre abbastanza poco, cioè una volta eseguito il lancio, quali sono le istituzioni universitarie o altri enti che entreranno in gioco per l'analisi di questi dati?
Allora, l'ente principale è, diciamo, in realtà ce ne sono due, diciamo, ma proprio quello dedicato all'astrofisica è chiaramente l'Istituto Nazionale di Astrofisica, si chiama INAF, che tra l'altro coinvolge osservatori astronomici della Terra e anche la componente spaziale. Questo è, diciamo, un insieme di diversi spazi in tutta Italia, sono circa una ventina, e sicuramente moltissimi ricercatori di questo istituto approfitteranno dei dati. Qui c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i suoi laboratori di fisica, anche loro circa una ventina di laboratori sparsi in Italia, e lì c'è una componente molto interessata ai fenomeni cosmici. Oltre a fare esperimenti a terra, loro sono interessati ovviamente anche come noi a studiare le sorgenti di cui parlavo prima. Poi ci sono diverse altre università, tra cui l'Università di Roma Tor Vergata, Roma La Sapienza, l'Università di Trieste, ci sono, diciamo, il gruppo Agile è formato da un consorzio di istituzioni, però noi oltre al gruppo Agile vogliamo anche che i dati siano stabili un po' da tutti quelli che vogliono o possono studiarli. Quindi ci sarà un programma aperto alla comunità scientifica, i dati di Agile potranno essere studiati anche da altri. A questo punto altri significa un po' tutti, anche sia diciamo, gli italiani, ma anche la comunità internazionale. Certo, questa è una missione interamente italiana, noi vogliamo enfatizzare molto le collaborazioni con i gruppi di astronomi che di cosmici o altri, diciamo, in ambito italiano. Però ovviamente per il successo della missione abbiamo bisogno di andare anche oltre i nostri fini.
Ed eccoci anche in questo numero alla rubrica Il Cielo del Mese con il nostro Alberto Albi75. Ciao Alberto!
Benvenuti a tutti!
Allora Alberto, quali sono gli eventi astronomici per il prossimo periodo?
Allora, vediamo innanzitutto i pianeti osservabili in questo periodo. Iniziamo con Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole. Nella seconda metà del mese di maggio raggiungerà la condizione migliore di visibilità per tutto il 2007. Ovvero la massima distanza dal Sole e la massima altezza sull'orizzonte prima del tramonto, ovvero la congiungente tra Sole e Mercurio deve essere quanto più verticale possibile al tramonto rispetto all'orizzonte. Questa è una condizione necessaria per avere ottime possibilità di osservazione. L'osservazione di Mercurio ad occhio nudo non è sempre facile, per cui invitiamo tutti gli ascoltatori a dargli almeno un'occhiata. ne vale sicuramente la pena poco dopo il tramonto del sole sull'orizzonte ovest-nord-ovest. Venere raggiungerà la massima elongazione del sole a metà del mese e sarà ben visibile, luminosissimo, per molto tempo dopo il tramonto del sole, con una magnitudine che sfiorerà la meno 5, che per chi ha un po' di dimestichezza è veramente molto luminosa. In queste condizioni sono possibili anche osservazioni diurne, se si sa dove guardare, e facendo sempre estrema attenzione al sole e a non puntare a strumenti ottici o anche solo lo sguardo verso il sole. In questo caso è consigliabile ripararsi ad esempio dietro un muro che possa eclissare la luce solare e permettere di vedere solo il pianeta. Saturno sarà sempre ben visibile in prima serata e converrà osservarlo il prima possibile all'imbrunire, visto che probabilmente questo sarà l'ultimo mese utile prima che diventi troppo basso dopo il tramonto e sia troppo vicino al sole. Il 21 maggio, altro evento particolarmente interessante, è osservabile da qualsiasi punto della penisola, tempo permettendo, l'occultazione di Saturno da parte della Luna. Un evento che non è rarissimo, ma è particolarmente spettacolare. Il fenomeno inizierà intorno alle 21.30, l'orario preciso varia a seconda poi delle località italiane, e durerà un'oretta, nel corso del quale la Luna transiterà sopra Saturno. Un consiglio per chi ama la fotografia: provate a fare riprese, visto che il fenomeno non è rapidissimo, si possono fare vari tentativi, ad esempio utilizzando una webcam o una fotocamera digitale applicata anche a piccoli telescopi, e datemi retta perché farete sicuramente un figurone.
Quindi questo è il 22 o il 21?
Il 22 maggio.
22 di maggio.
Giove sarà poi osservabile la mattina prima dell'alba, ma probabilmente le osservazioni degli appassionati si concentreranno nei prossimi mesi ad orari un po' più comodi. Per concludere poi il solito appuntamento con la ISS, che sarà visibile con passaggi mattutini dal 20 maggio in avanti da tutta Italia. Ci avviciniamo a un particolare periodo dell'anno in cui la ISS sarà visibile per tutta la notte senza entrare mai nell'ombra terrestre e confondendo alla fine i passaggi serali con quelli mattutini in una serie di passaggi consecutivi che dureranno per tutta la durata della notte. Questo evento si può verificare intorno al solstizio d'estate, che è il 21 giugno, e a causa dell'ombra terrestre è visibile in questo periodo, ma di questo magari poi ne parleremo la prossima volta in maniera più approfondita.
Certamente. Oh, grazie veramente di tutte queste informazioni. Ma l'ultima volta ricordo che ci hai promesso qualcosa a proposito di Vesta.
Sì, esatto. Vesta in questo periodo avrà un'opposizione particolarmente favorevole con la Terra e raggiungerà la massima luminosità a fine mese, quando sarà di magnitudine 5.4 e sarà osservabile ad occhio nudo da cieli discretamente scuri in una costellazione dello Fiuco.
Il famoso Fiuco. E vuoi dire qualcosa su Vesta per chi magari non lo conosce bene?
Sì, proviamo a conoscerlo meglio, questo oggetto particolare. Vesta è considerato un asteroide, o meglio è sempre stato considerato un asteroide della fascia principale, il secondo dei pianetini più massivi della fascia degli asteroidi. Ha un diametro medio pari a circa 530 km e una massa stimata pari al 12% di quella dell'intera fascia degli asteroidi. Le sue dimensioni e la sua superficie insolitamente brillante fanno anche di Vesta l'asteroide in assoluto più luminoso, proprio per questo sarà visibile ad occhio nudo. Vesta, un po' di storia: Vesta venne scoperto dall'astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers il 29 marzo del 1807 nell'osservatorio privato a casa sua a Brema. Olbers concesse al grande matematico Carl Friedrich Gauss il piacere di scegliere il nome per il nuovo asteroide e proprio Gauss ribattezzò così Vesta, in onore della dea romana questo nuovo corpo celeste. E pensate anche che dopo la scoperta di Vesta nessun altro asteroide fu scoperto per 38 anni, il successivo fu poi Astrea, individuato solo nel 1845. In questo periodo di vuoto di scoperte, i quattro asteroidi che erano stati precedentemente scoperti, che erano Vesta insieme a Giunone, Pallade e Cerere, furono considerati veri e propri pianeti e fu assegnato a ciascuno di loro un proprio simbolo planetario, come quelli che erano precedentemente stati assegnati agli altri corpi maggiori del Sistema Solare. E proprio la definizione di pianeta vedremo in seguito che fa ancora discutere parecchio la comunità scientifica. Le temperature sulla superficie oscillano in un intervallo compreso fra circa meno 20 gradi con il sole allo zenith e meno 190 gradi al polo invernale. Vesta può essere considerato o meglio è negli ultimi tempi stato inserito nella famiglia dei pianeti nani, ovvero un corpo la definizione di questi pianeti nani sono di un corpo celeste di tipo planetario orbitante attorno ad una stella e caratterizzato da una massa sufficiente a conferirgli una forma almeno sferoidale, ma che non è stato in grado di ripulire la propria fascia orbitale da altri oggetti di dimensioni confrontabili. Ed è proprio questa definizione che ha fatto escludere Plutone da questa particolare classe di oggetti e che comunque continua a fare molto discutere con numerose petizioni che ogni tanto vengono lanciate per riportare il Plutone, che era ormai considerato un pianeta, all'interno della grande famiglia dei pianeti. Nonostante il nome, un pianeta nano comunque non è necessariamente un piccolo pianeta, più piccolo di un pianeta. In teoria non vi è limite alle dimensioni dei pianeti nani, ma proprio la caratteristica fondamentale è che non ci siano altri oggetti nella sua orbita di dimensioni paragonabili. La definizione è stata appunto molto recente, è stata ufficializzata nel 24 agosto del 2006 da un'assemblea dell'Unione Astronomica Internazionale piuttosto movimentata. Per ora all'interno di questa famiglia di pianeti nani sono classificati Cerere, Plutone ed Eris, ma ci sono molti altri oggetti che probabilmente in futuro verranno inseriti in questa famiglia, che sono ad esempio appunto Vesta, che non è ufficialmente ma probabilmente verrà inserito, Pallade, Igea, oppure più blasonati Quawar e Sedna.
Quindi sono importanti quasi quanti pianeti, a quanto pare, alla fine possono anche essere più grandi, insomma viene voglia di saperne di più, magari con qualche missione scientifica.
Esatto, e ci sarà proprio una missione che, se tutto andrà bene, partirà il mese prossimo da Cape Canaveral, e sarà la missione Dawn, che avrà come obiettivo l'esplorazione, l'obiettivo principale è quello di analizzare e migliorare la comprensione dei processi che portarono alla formazione del sistema solare, e facendo questo proprio analizzando due di questi particolari oggetti, che sono Cerere e Vesta proprio. Fra di loro Cerere e Vesta hanno molte caratteristiche opposte, e questo è appunto una grossissima opportunità per la missione. Fa pensare probabilmente le diverse caratteristiche che si siano formate in regioni diverse del sistema solare, probabilmente in tempi diversi. Cerere si pensa si sia formato in una situazione fredda e bagnata, e quindi potrebbe avere acqua nel sottosuolo, mentre Vesta si dovrebbe essere formato in un ambiente caldo e asciutto, e quindi l'interno dovrebbe mostrare ad esempio segni strati, un interno stratificato e magari segni di vulcanismo. Dawn verrà lanciato, come detto, da un razzo Delta, per viaggiare dalla Terra alla meta, ovvero questi due asteroidi, utilizzerà tre motori a ioni derivati da quelli utilizzati nella sonda Deep Space One. I motori funzioneranno alternandosi fra di loro e la sonda procederà a spirale, quindi un avvicinamento molto graduale. Il piano è il lancio è previsto per il 20 giugno di quest'anno. L'arrivo a Vesta è programmato nell'ottobre del 2011, a cui seguirà un periodo di orbite intorno all'asteroide e una partenza dall'asteroide nell'aprile del 2012. Farà seguito il raggiungimento dell'asteroide Cerere nel febbraio del 2015 e una fine missione programmata nel 2015, che però, se tutto andrà bene, sarà possibile estendere con l'esplorazione di altri asteroidi che saranno raggiungibili da quella zona. Ricordiamo anche che l'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma ha fornito lo spettroscopio per questa importantissima missione.
Quindi anche un po' di italianità nella missione.
Esatto.
Nella missione Dawn. Molto bene, che dire, anche questa volta la rubrica del cielo del mese è finita. Io ringrazio Alberto per la monumentale opera di questa edizione, perché è stata veramente ricchissima di contenuti e molto molto informativa. E quindi a risentirci alla Astronauticast numero 4.
Grazie a tutti e a risentirci.
Diario di bordo della Stazione Spaziale Internazionale, mese di aprile 2007. In vista del loro ritorno sulla Terra, il comandante Michael Lopez Alegria e l'ingegnere del volo Michael Turin della spedizione 14 si sono dedicati al ripasso delle procedure di discesa e di rientro. Dal canto suo, Sunny Williams rientrerà sulla Terra con la prossima missione dello Space Shuttle, unendosi quindi alla spedizione 15. Lunedì 2 aprile, Lopez Alegria ha battuto il record americano di permanenza nello spazio nel corso di una singola missione, appartenuto in precedenza a Dan Barsh e Carl Waltz, che era di 196 giorni, ottenuto fra il 2001 e il 2002. La Soyuz TMA-10, con a bordo due cosmonauti, il comandante Fyodor Yurchikhin e l'ingegnere del volo Oleg Kotov, oltre al turista spaziale Charles Simony, è decollata dal cosmodromo di Baikonur alle ore 12.31 PM CDT del 7 aprile per il suo volo di due giorni verso l'ISS. Meno di 10 minuti dopo il decollo, il veicolo spaziale ha raggiunto l'orbita e si è messo in inseguimento dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il docking è avvenuto senza problemi alle 2.10 minuti PM CDT del lunedì 9 aprile. Yurchikhin è al suo secondo volo nello spazio, avendo volato con la missione STS-112 nell'ottobre del 2002, mentre Kotov è un rookie. Simony, come noto, partecipa a questa missione come turista spaziale, secondo un accordo privato con l'Agenzia Spaziale Federale Russa. All'apertura dei portelli, i nuovi arrivati sono stati calorosamente accolti dai colleghi dell'equipaggio 14 e dopo la cerimonia di benvenuto, il comandante della spedizione 14, Lopez Alegria, ha tenuto il consueto briefing sulla sicurezza e subito dopo sono iniziate le operazioni di trasferimento del materiale dalla Soyuz alla stazione spaziale. Gli equipaggi a bordo dell'IS hanno trascorso queste giornate di volo congiunte finalizzando l'attività di passaggio di consegne ed eseguendo esperimenti scientifici e preparandosi per la partenza della spedizione 14. Martedì 17 aprile si è tenuta la cerimonia del cambio di comando fra Lopez Alegria al comandante dell'espedizione 15 Fyodor Yurchikhin. Quindi anche Oleg Kotov è passato a far parte dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, mentre Williams, restando a bordo della stazione, si è unita alla spedizione 15, garantendo quindi continuità di esperienza con i vari sistemi della stazione spaziale e i suoi esperimenti. Il 14° equipaggio della stazione spaziale, composto dal comandante Michael Lopez Alegria e dall'ingegnere di volo Michael Turin, assieme al turista spaziale Charles Simony, dopo aver salutato i colleghi della spedizione 15, ha dato inizio alle procedure di rientro per fare il proprio ritorno sulla Terra, che è avvenuto sabato 21 aprile alle 7.31 antimeridiane CDT. La spedizione 14 ha raggiunto importanti traguardi nel corso dei suoi 7 mesi di durata. Lopez Alegria ha svolto 5 spacewalks che, aggiunte alle altre 5 svolte già nella sua carriera, portano il suo totale a ben 10 attività extraveicolari. Nessun americano ha mai fatto come lui, sia come numero di attività extraveicolari che come numero complessivo di ore trascorse all'esterno, ben 57 ore e 40 minuti. Inoltre, Michael ha anche stabilito il record statunitense di permanenza nello spazio nel corso di una singola missione, ovvero 215 giorni. Sunita Williams ha stabilito il record di maggior numero di EVA svolte e di maggior tempo totale di permanenza all'esterno per una donna, 4 EVAs per un totale di 29 ore e 17 minuti. 3 delle spacewalks si sono tenute nell'arco di 9 giorni, cosa senza precedenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Riguardo al lavoro scientifico svolto in questo mese, Williams ha testato uno strumento per il rilevamento di batteri costruito dal Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama. Lopez Alegria e Turin hanno messo alla prova la propria capacità di coordinazione mano-occhio, completando la 6ª sessione dell'esperimento Test of Reaction and Adaptation Capability, che cerca di scoprire se il declino delle capacità motorie degli astronauti sia un risultato dell'adattamento del loro cervello allo spazio. Questo test viene svolto prima, durante e dopo la missione. L'equipaggio ha anche proseguito il proprio lavoro con l'esperimento Altea, che tramite un elmetto strumentato misura la radiazione cosmica che attraversa la testa dell'astronauta, la sua attività cerebrale e la sua percezione visiva. Questo esperimento aiuterà i ricercatori a comprendere meglio i livelli di radiazione cosmica ai quali sono esposti gli equipaggi dell'IS e a sviluppare le adeguate contromisure. Da sottolineare che l'esperimento Altea viene seguito dal Mars Center di Napoli e quindi vi rimando lo specifico thread presente su forumastronautico.it, nel quale appunto viene un po' spiegata in cosa consiste questa attività di telescienza. Nel corso del periodo di lavoro con Giaggi, Turing ha condotto l'esperimento russo BioEmulsion, che mira a testare e sviluppare le opportune tecnologie per la produzione di microorganismi in sicurezza. Kotov ha preparato l'esperimento europeo ENO2, che misura l'ossido di azoto esalato prima e dopo le attività extraveicolari, al fine di studiare la malattia da decompressione. Turing ha anche lavorato con l'esperimento russo Pilot, che mira a determinare i cambiamenti nell'abilità di pilotaggio dei veicoli spaziali durante le missioni a lunga durata. Una volta partiti i compagni dell'Expedition 14, Sunny Williams ha completato dei test addizionali con l'esperimento Capillary Flow Experiment, che studia le dinamiche dei flussi capillari in microgravità, al fine di aiutare i progettisti dei futuri sistemi spaziali a realizzare efficaci sistemi di trasporto dei fluidi. Sunny ha anche preparato la fotocamera dell'esperimento studentesco EarthCam. Questo esperimento permette agli studenti delle scuole di tutto il mondo di scattare delle fotografie della superficie terrestre che vengono poi inserite in un apposito sito web. Anche l'astronauta americana si è cimentata con i piccoli satelliti del diametro di 8 pollici Spheres, che ha fatto volare all'interno degli ambienti della stazione spaziale. Questi piccoli satelliti servono per studiare i principi del volo in formazione e del docking autonomo che possono essere utilizzati in futuro. Dopo la partenza dell'equipaggio della spedizione 14, gli uomini della spedizione 15, Yurchikhin e Kotov, aiutati da Williams, hanno passato qualche giorno prendendo confidenza con la stazione spaziale e i suoi sistemi. Infine, i controllori del volo russi hanno effettuato un'accensione di prova dei due propulsori del modulo di servizio Zvezda. Si è trattata della prima accensione dall'arrivo dello Zvezda in orbita nel 2000. Il test sembra essere andato a buon fine, quindi se dovesse essere necessario potranno essere utilizzati anche i propulsori dello Zvezda per le eventuali manovre di reboost dell'orbita della stazione spaziale. Bene, questa breve pagina tratta dal diario di bordo della Stazione Spaziale Internazionale termina qui. Luca Frigerio vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetta per il prossimo appuntamento.
Ed eccoci all'ultima rubrica, prima della chiusura di questo ricco numero di Astronauticast, che è il calendario dei prossimi eventi astronomici per i prossimi giorni. Partiamo con il mese di maggio, e in particolare possiamo segnalare tre flyby della sonda Cassini in orbita intorno a Saturno. Il 26 maggio passerà vicino a Teti e a Epimeteo, due satelliti del nostro gigante con gli anelli. E poi il 28, uno degli innumerevoli flyby di Titano, che di nuovo ci regalerà sicuramente immagini e dati molto interessanti. Il 19 e il 20 di maggio invece al JPL a Pasadena in California ci sarà l'open house, ovvero la possibilità di visitare i laboratori dove viene fatta la storia dell'astronautica americana, e potrebbe essere un'occasione, se siete da quelle parti, per fare visita al nostro nuovo utente Rover Driver, che ultimamente ci ha regalato preziosissime notizie sul forum riguardo alle missioni di Mars Exploration Rover. E poi il 22 di maggio ci sarà l'appuntamento di Saturno da parte della Luna, come abbiamo parlato prima con Albiz nella rubrica apposita. Per quanto riguarda il mese di giugno invece passo la parola a Marco.
Eccoci qua. Incominciamo con un evento davvero interessante, ispirante dal mio punto di vista. Si tratta del Telluride Science Festival, che si terrà a Towson, nel Maryland, il 2 di giugno. Voi direte, ma cosa c'entra una roba del genere col panorama nostro? Io l'ho trovato ispirante perché si tratta di una scelta molto precisa che l'ex astronauta Telluride, ricordo la prima donna americana ad andare in orbita e in particolare a bordo dello Space Shuttle, ha deciso di votare tutta la sua vita professionale alla divulgazione, arrivando a creare una sorta di fondazione e azienda che divulga a livello di scuole elementari e medie. Ma continuiamo, il 5 di giugno abbiamo il secondo flyby di Venere da parte della sonda Messenger e l'8 giugno, signore e signori, un evento che aspettiamo davvero in tanti e che speriamo davvero avvenga in tempo il lancio di STS 117 con lo Space Shuttle Atlantis, che porterà in orbita il TRUSS S3-S4 e raggiungerà quindi la Stazione Spaziale Internazionale. Sempre l'8 di giugno è fissato il lancio di Cosmos SkyMed. Si tratta di dell'inizio, diciamo così, della messa in orbita di una costellazione di 4 satelliti, ma siccome sappiamo che questo argomento ha suscitato l'interesse di alcuni utenti del forum in maniera particolare, che ci hanno chiesto di trattarlo in modo approfondito, cercheremo di reperire più notizie possibili e se riusciremo ad avere qualche voce direttamente dai protagonisti di questa missione nel prossimo episodio di Astronauticast. Ci stiamo lavorando, vediamo un po' come andranno i nostri sforzi. Il 12 giugno ancora Cassini protagonista con i flyby a distanza di Atlas, Prometeo, Epimeteo e Metone, mentre il 12 giugno sempre cade il 40° anniversario del lancio di Venera 4, che è un lander sovietico di Venere. Ancora un flyby di Titano il giorno 13 da parte di Cassini, e il giorno 14 di giugno ci troviamo il lancio di Atlas 5, che porta in orbita il satellite Enrol 30. Lo avevo annunciato, per chi se lo ricorda, nella scorsa rubrica del calendario, nello scorso numero di Astronauticast, ma dal 1 maggio il lancio è stato rimandato a questa data. E sempre 14 abbiamo un altro anniversario di lanci storici. Si tratta del Mariner 5, sonda verso Venere sempre, di provenienza americana, che appunto compie il 40° anniversario. Vediamo un po' cosa ci rimane. Abbiamo tra il 18 e il 20 di giugno il quinto workshop sulla scienza, che riguarda la nuova generazione di detector e di esperimenti legati ai raggi gamma ad alta energia, che si terrà a Frascati in Italia, credo presso l'ESRI. Il giorno 21 abbiamo una notizia più interessante dal punto di vista astronomico. Si tratta del solstizio d'estate, che avviene alle 18.06 ora universale. Il 25 e 29 di giugno sono i 4 giorni dedicati alla conferenza sul tracciamento dell'evoluzione cosmica dei cluster di galassie. Si tiene a Sesto Alto Adige, un comune che non avevo mai sentito, non penso sia un errore di stampa, in Italia, e il curatore è l'INAF, quindi potete avere più notizie su www.si.inaf.it/sesto2007. Ancora abbiamo il 27 giugno dei flyby di Luna e di Saturno da parte di Cassini, in particolare Teti, Metone e Mimas. Il 27 di giugno, un altro anniversario storico, il flyby di Matilde, dell'asteroide Matilde, da parte della sonda NIR, vi ricordate, la prima a essersi posata, e tra l'altro come bonus, non come obiettivo di missione, su un asteroide. Altri flyby di Cassini tra varie lune di Saturno, il 28 e il 29, e alla fine, alla fine del mese, un altro lancio molto importante. Si tratta della sonda Dawn, cioè un orbiter che entrerà in orbita intorno a un asteroide, che partirà a bordo del razzo Delta 2. Bene, e anche con il calendario per questo mese abbiamo finito. L'ultima parte del calendario di giugno sarà ripresa nel prossimo numero di Astronauticast.
Bene, direi che possiamo passare alla chiusura del nostro podcast. Per quanto riguarda me, un saluto e al prossimo numero dell'Astronauticast.
Bene amici, siamo arrivati davvero alla conclusione di questo Astronauticast. Ancora una volta non abbiamo rispettato assolutamente i limiti temporali che ci eravamo assegnati, ma credo ne sia valsa la pena. Un caloroso ringraziamento e tantissimi auguri vanno al professor Tavani e al professor Barbiellini, i principal investigators della missione Agile, che hanno accettato con grande disponibilità di mettersi a nostra disposizione per raccogliere le nostre domande. Sempre ringraziamenti vanno a Luca Frigerio, la nostra new entry per questo numero di Astronauticast, ad Alberto Zampieron, all'infaticabile regista Michael Sacchi e a tutti coloro che con i loro messaggi sul forum e il loro supporto ci aiutano e ci stimolano a continuare nella produzione degli episodi di Astronauticast. Vi invitiamo tutti a visitare la patria di origine di questo podcast, www.forumastronautico.it, e sulla nuovissima casa che abbiamo predisposto per Astronauticast, e cioè il sito astronauticast.forumastronautico.it, troverete l'elenco completo di tutte le basi che abbiamo utilizzato, partendo dai siti www.jamendo.com e www.podsave.com. In particolare i brani sono tratti da album dei Vate e dei Jumpy.
un saluto letteralmente galattico dal vostro amministratore Marco Zambi e ad Astra.